La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa. Un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
Arpeggio malinconico di chitarra un po' sullo stile di Giochi proibiti per introdurre questo film agrodolce, molto malinconico e amaro, di cui ci parla il nostro esperto Marcello Gerardi, che torniamo ad accogliere ai microfoni di radiocittàaperta.it. Benvenuto Marcello.
Ben trovato Fabrizio, buongiorno.
Buongiorno a te. Allora, insomma, Armando Trovajoli ci introduce appunto ad un maestro del cinema italiano sì. Diciamo del secondo Novecento, insomma.
Sì, ci introduce a Dino Risi, che con questo Profumo di donna ebbe un enorme successo. Fu un film che così in qualche modo contrastò nel 74 come incassi C'eravamo tanto amati, il bellissimo film di Scola. Ma devo dire la verità, specialmente a una seconda lettura meno frettolosa, il film non è all'altezza sicuramente di quello di Scola. È un film sicuramente sopravvalutato, anche se ha il merito di affrontare ante litteram una problematica come quella che può essere la disabilità e quindi alcuni aspetti, insomma, di disperazione che provengono da quella condizione, e anche un certo scavo psicologico dei personaggi che comunque sia Risi è riuscito a far proprio, vista la grandezza di Vittorio Gassman. Insomma, questa è una delle più grandi interpretazioni di Vittorio Gassman, in cui appunto ci racconta appunto di un tenente, un capitano, anzi per dire la verità, dell'esercito, che per un banale incidente durante un'esercitazione rimane cieco e perde l'uso di una mano. viene accudito quindi dalla vecchia zia in una residenza quasi regale, però insomma praticamente ha bisogno per i suoi spostamenti di un'assistenza. Gli viene mandato un ragazzo molto giovane, che poi è il povero Alessandro Momo, che veramente stringe il cuore a vederlo in questi film, sapendo che 2 anni dopo morì, così in maniera tragica, con un incidente d'auto, e che allora... E allora era all'apice della sua carriera, aveva fatto Malizia che l'aveva lanciato, e adesso con questo Profumo di donna riconfermò anche il suo talento, insomma era un attore che sarebbe potuto diventare un attore di vaglia, insomma questo ragazzo. Questo film racconta praticamente il viaggio che fa appunto questo Fausto, capitano non vedente, insieme a questo assistente, diciamo a questo attendente in certo senso, che in teoria doveva andare su una licenza premio, invece viene assegnato alla...
Perché lui è un militare di leva.
Era un militare di leva, viene assegnato in realtà a questo capitano per assisterlo durante un viaggio da Torino, da dove il film comincia, fino a Napoli, dove il film va a terminare. È un viaggio in certo senso iniziatico, perché quest'uomo, pure non vedente, si dimostra cinico, sprezzante, ma in realtà estremamente amante della vita, insomma, e estremamente sarcastico, estremamente violento in certi casi con le parole, si fa beffe sul treno di una persona non facendogli capire che non è vedente. E dice sempre al suo giovane diciamo accompagnatore: vedi questo profumo, ecco, questa è una ragazza che deve essere in questo modo, e quasi sempre ci azzecca. Non azzecca solamente nel caso in cui insomma scambia diciamo una ragazza, un travestito in realtà per una ragazza, glielo fa notare il suo giovane accompagnatore Ciccio, che lui chiama Ciccio perché tutti gli accompagnatori li chiamava Ciccio. E insomma è questo viaggio che passa diverse fasi. A Genova, la prima tappa, lui si vuole intrattenere con una prostituta, che tra l'altro è impersonata da Moira Orfei, e c'ha una notte diciamo d'amore con questa, però chiede di chiudere tutte le luci, proprio perché non vuole rappresentare né a se stesso né alla sua partner il fatto di non essere vedente, quindi avere uno sguardo, insomma. E dopodiché prosegue comunque soddisfatto, contento, e si reca a Roma.
Contenta anche la prostituta, perché addirittura dice sì, che per quanto è stato generoso il capitano, ci potrebbe scappare anche un servizio per l'attendente che si rifiuta.
Infatti, che se però si rifiuta, perché il ragazzo tra l'altro era innamorato di una giovane che poi intravede a Roma, ma col grande intuito il capitano dice: guarda che quella ti tradisce sicura, una ragazza di Viterbo molto così vitale. E lui sulle prime no, non è possibile, invece poi capisce che effettivamente questa ragazza,
anche se probabilmente tradisce, il capitano lo dice più che altro perché vuole, come dire,
ma da una parte è intuito, è sarcasmo, dall'altra è anche
voglia di ferire,
anche voglia di ferire, perché
la vita
il capitano
è una schifezza per tutti, anche per te,
esatto. E chiaramente il capitano in questa sua condizione l'ha inacidito, lo ha inasprito, ma sicuramente era già un carattere di questo genere, già ce l'aveva, insomma, come dice Giovanni Arpino, no, che è l'autore del bellissimo romanzo da cui è tratto questo film, Il buio e il miele, tra l'altro un film che rispetta, proprio uno dei pochi che rispetta quasi interamente il progetto del romanzo. Nel buio e il miele Arpino disse: ma Fausto non è veramente cattivo, sì, c'ha alcuni aspetti di cattiveria, però diciamo che è fatto di una materia tutta sua, è molto diverso dalla gente come noi, ovviamente ha patito un grande male che l'ha inasprito, ma un pochino era così anche prima della disgrazia, dice, quindi andrei cauto a chiamarlo cattivo. In certi momenti sembra cattivo, no? Sembra sferzante, sembra aggressivo, ma più che altro è una persona terribilmente assetata di vita, questo ci fa. In certo senso è come dire, la continuazione del personaggio, insomma, del sorpasso, col suo cinismo e con la sua così superficialità, però reso più oscuro, più
dalla disgrazia, certo,
dalla disgrazia, ancora più sarcastico, ancora più violento nei confronti degli altri, insomma. Però ecco, un personaggio dolente che ovviamente forse solo Gassman poteva rendere in questo modo, insomma. E il film si regge quasi tutto sulla grandezza di questo attore che avevamo, questo grande attore sia di cinema che di teatro. Lui tra l'altro un paio d'anni fa hanno fatto una splendida mostra all'Auditorium su tutta la sua carriera, molto vasta e molto interessante.
A proposito di mostre, scusa, colgo la palla al balzo perché ne sono stato informato da poco, pur essendo stata inaugurata ormai da 20 giorni, ci dovrebbe essere una bella mostra fotografica dedicata al centenario di Marcello Mastroianni all'interno del Castel Sant'Angelo, quindi insomma,
ah, ottimo,
per
ottimo.
Chi volesse c'è questa opportunità, sì. Credo che stia fino sì. a metà dicembre, comunque insomma per chi vuole sì. ovviamente si può documentare per sapere sì, orari sì. e giorni di apertura.
Sì, hai fatto benissimo a ricordarmi perché sapevo di questo progetto ma non avevo localizzato che era Castel Sant'Angelo, insomma. Comunque, insomma, tornando a noi, questo viaggio in certo senso iniziatico, perché poi il ragazzo cresce, cioè vedendo da una parte questo cinismo, da una parte questo intuito di questa persona, insomma, che lui comunque non riesce a classificare come cattiva.
Anzi, se vogliamo, c'è anche una forma di ammirazione, no?
C'è una forma di ammirazione in certo senso. E lui, per esempio, della ragazza, poi si convince che effettivamente sì, è vero, bisogna lasciarla. E lui si, tra l'altro, pur insomma palesemente non credente, fa visita a Roma ad un cugino prete, diciamo, che dice sull'aldilà e sul fatto che, come dicono tante volte i cattolici, insomma, che quando uno ha un male in fondo è un bene, perché viene messo alla prova, perché diventa più importante, più intenso delle altre persone, insomma. Diciamo che sono e che comunque la prova,
una teoria secondo me assolutamente
sì,
insopportabile,
assolutamente insopportabile secondo me. A me per certi versi mi è capitato che mi è stato detto per vicende mie della vita personale, e l'ho sempre respinto questo tipo di posizione nei confronti della vita, insomma.
Io ho proprio respinto le persone che me ne hanno fatto menzione.
Infatti, vabbè, insomma, non sono arrivato a tanto, erano anche persone amiche, però insomma sono molto deciso nel riaffermare che sono delle falsità, insomma.
Tutti bravi.
E comunque, comunque insomma, questo, esatto, questo sacerdote comunque dice una serie di banalità, insomma. Lui gli chiede pure una benedizione, ma giusto più per prendere in giro che per altro, insomma. E prosegue il viaggio, arrivano a Napoli. E a Napoli avviene qualcosa. Innanzitutto, diciamo, avviene una cosa, che in albergo Ciccio si trova a frugare nella valigia sua, e lui tra l'altro se ne accorge, perché sente veramente
tutto.
C'è un sesto senso, e vede una pistola
e
la foto di una ragazza. Arrivato a Napoli, il gruppo di persone, diciamo, che lo accolgono anche con una certa festosità, insomma, lui è contento di questa situazione, anche se poi in realtà tende alla fine a essere solo, a mettersi di fronte al mare, diciamo, sulla ringhiera a riflettere,
oppure a voler pensare che quello che lo circonda è semplicemente qualcosa di cui lui ha non dico bisogno, sì. ma vuole usare, come se fosse delle intrattenitrici, che lui in qualche maniera ottiene,
stuzzica da una parte, stuzzica dall'altra, insomma, le vuole comunque non essere usato ma utilizzare. Comunque, in sostanza, trova questa ragazza della foto, che poi è Agostina Belli, che in quel periodo aveva fatto dei film un po' horror, insomma, dei codici italiani, Il bacio di una morta, se non ricordo male, insomma, film di cassetta non particolarmente interessanti, ma che comunque sia Risi la adottò e ci fece anche Telefoni bianchi l'anno dopo, insomma. Risi, anche se non le disse una parola, si può dire, durante tutto il film. Molti anni dopo, quando il film ebbe un ripescaggio, un riconoscimento, non ricordo se a Cannes o da qualche altra parte, comunque un premio, diciamo, postumo, gli disse: sei stata brava. E lei, insomma, finalmente fu contenta, diceva, mi ha detto una bella cosa, no? Che in realtà il rapporto sul set non fu dei migliori, neanche con Gassman ci fu una grande intesa, diciamo, insomma, anche perché la considerava una ragazzina solo carina e basta, insomma, così via. E invece comunque nel film questa ragazza è segretamente, ma evidentemente non lo era per Gassman, insomma,
non corrisponde,
segretamente,
diciamo,
innamorata di lui. Lo corteggia, cerca di così in qualche modo di avvicinarsi a lui.
Tra l'altro lei, lui la vede nascere praticamente. Lei aveva idealizzato quest'uomo forte, bello, alto.
Sì, come a volte capita, no? Aveva idealizzato questo bell'ufficiale e nonostante la menomazione era rimasta innamorata, insomma.
Sì, scatta ovviamente immagine. Quel senso di protezione un po' da Croce Rossina, esatto, che inevitabilmente può avvenire.
Sì, tante volte capita, insomma. Comunque sia, lui non accetta questa corte, non l'accetta perché, e su questo si vede, si capisce qual è la vera personalità di questo, diciamo, apparentemente cinico, apparentemente sprezzante ufficiale, no? Si vede proprio che non vuole sacrificare questa ragazza, perché fa la vita con un cieco, insomma, non è una cosa semplice, no?
Quindi la vuole risparmiare. Poi lui sta lì a Napoli per uno scopo.
E poi lui c'ha una finalità, sì, ma anche dopo che questa finalità tragica, che condivide con un commilitone, che cioè quello di suicidarsi, cioè, però per paura tutte e due falliscono. Il suo collega ufficiale, un tenente, si ferisce semplicemente, però occhio, questo tenente non ha spessore culturale né psicologico, è descritto malamente, diciamo, non è assolutamente una figura che rimane impressa, è una specie di macchietta, e Gassman, insomma, rinuncia comunque anche lui a questo disegno del suicidio, ma nonostante abbia maturato alla fine la decisione di rimanere in vita, comunque non accetta lo stesso la corte della ragazza, insomma, la quale però con un grande senso di protezione lo porta in una specie di casolare abbandonato per in qualche modo innanzitutto toglierlo dalle polemiche, dal clamore che la stampa aveva dato a questo duplice tentativo di suicidio. Tra l'altro, insomma, in un ambiente
che viene derubricato come un, diciamo, un maldestro,
un banale,
diciamo,
incidente.
Sì, come una specie di colpo partito accidentalmente.
Esatto, come un banale incidente. E da una parte quindi per ripararlo, dall'altra nella speranza che finalmente lui comprenda, insomma, questa passione che lui
questo sentimento
che lei forte, che lei sente nei suoi confronti. Ebbene, il film si conclude in un modo che, devo dire, quando ero ragazzo la prima volta mi fece l'impressione di una certa intensità emotiva. Rivederlo mi pare un po' patetico, però devo riconoscere che comunque è una scena ben girata. Insomma, lui a un certo punto, lei si allontana, lui apparentemente si trova solo dentro questo cascinale, perché dice: io non ho bisogno di nessuno, mi dovete lasciare perdere, non ho bisogno assolutamente di nessuno. Quando si trova realmente solo, la chiama, e lei, che era appostata nelle vicinanze,
aveva solo finto di allontanarsi.
La strategia funziona e lui gli dice: tu vedrai quanto è difficile accompagnarsi con un cieco, e si avviano, e quindi ovviamente nascerà questa storia, almeno il film ci fa intravedere questo. Però ecco, l'ho trovato, e non solo io, molta parte della critica, l'ho trovato
sì,
un po' poco sobria, insomma, poco sobria. Comunque, in ogni caso, il film ha la sua valenza, e è un film che ebbe un enorme successo, tanto è vero che fu nel 92 ci fu il remake con Al Pacino, che io neanche francamente ho voluto vedere, un film di cui ho saputo, ho letto e ho visto alcune immagini, insomma, molto mediocre, che si reggeva solo sulla interpretazione di Al Pacino, che chiaramente era comunque il grande attore che conosciamo, e che per il resto era tutto improntato non a questa sensazione del profumo di donna, no? La percezione, lui era, Gassman era un grande conoscitore del sesso femminile, della, del fascino che questo era, la cosa in fondo lo dice più
che
volte
lo
che lo teneva in vita e che dalla parte la cosa che più rimpiangeva di aver perso la vista e non poter vedere le belle
però
ragazze,
però gli rimane donne, questa insomma, sua particolare percezione dell'universo femminile, della sensibilità,
sì, dell'universo femminile, infatti,
il mistero della donna,
il mistero della donna. E su questo, e tra l'altro diciamo viene a merito di Gassman, non lo fa con nessuna volgarità.
Non sì, a parte due o tre battute da caserma che sono inevitabili, insomma, quelle perché si ritrova col ragazzino e vuole un po' svezzarlo, no?
Sì, lo vuole un po' svezzare, infatti. Oh, quando poi, comunque, alla fine del film, poco prima dell'incontro con Agostina Belli, quindi con l'inizio di questa storia, Ciccio se ne va perché viene congedato, a parte che la licenza è già ampiamente scaduta, quindi dovrà addirittura giustificarsi presso il comando, quindi riparte per Torino, però lui avrà comunque appreso qualcosa, cioè Ciccio avrà imparato da questo burbero ufficiale che la vita è degna di essere vissuta, che pure se ci sono difficoltà terribili che sembrano insormontabili comunque va vissuta.
Diciamo che il servizio militare inizialmente aveva anche questa funzione, cioè molto spesso i diciottenni che facevano il militare di leva era la prima volta che mettevano il naso fuori di casa, e lui ovviamente si trova proiettato, catapultato in questa esperienza molto intensa,
un universo molto particolare, a contatto con una persona molto particolare, e questo lo confermo, io stesso ricordo che insomma ebbi modo di farlo, e anche se qualche anno dopo, diciamo, per il fatto dei rinvii per la laurea per l'università, che comunque era una buona scuola di vita, insomma, ecco.
Sì, diciamo, a parte le armi, insomma.
A parte le armi, era una buona scuola di vita, soprattutto nel rapporto con persone che erano di tutt'altra cultura e di tutt'altro insediamento sociale.
Io apro e chiudo parentesi, una cosa che imparai è, diciamo, era la prima volta che mi trovavo di fronte agli apparati dello Stato in tutta la loro, come dire, ufficialità e la loro fragilità e anche l'assurdità, no, dell'organizzazione eccetera eccetera, che poi alla fine uno se la ritrova quando va nei ministeri, quando va negli uffici comunali,
effettivamente il rapporto con lo Stato, sì, anche nella sua assurdità
e nelle sue contraddizioni,
nelle sue cose positive e nelle sue cose negative, insomma, no? Quindi indubbiamente, comunque diciamo che sicuramente è una scuola di vita per questo ragazzo ne esce comunque più consapevole, il film lo lascia intuire, non è che ce lo dice apertamente, però da un paio di battute che fa lo si comprende.
Sì, anche perché vogliamo c'è una forma anche di accrescimento dell'autostima, perché tutto sommato se l'era saputa cavare, aveva in qualche modo
cavare,
tenuto
era stato
testa
accettato
al suo
e
forte...
aveva avuto modo di conoscere una persona di grande esperienza che comunque gli aveva trasmesso sicuramente anche dei valori, insomma, alla fine, credo. Ora Risi non considerava questo film come una parte della critica, insomma, è stato esaltato, dice questo è il film più importante di Risi. Con il sorpasso non ha nulla a che vedere, non esageriamo. Se ricordi, qualche mese fa parlammo di Un amore a Roma,
certo,
è ampiamente superiore.
Sì,
e ci sono parecchi altri film con lo stesso Gassman, Anima persa, che era un film sicuramente superiore.
Sì, ma poi...
Poveri Mabelli, nella sua semplicità, non era certo un film inferiore. È un film un po' sopravvalutato.
Una vita difficile è un capolavoro, insomma.
Una vita difficile è uno dei più bei film del cinema italiano di allora, nettamente. E non solo quello, potremmo citarne tanti altri, anche avvicinandosi così ai nostri anni, insomma, fin quando Risi è vissuto, no? Ne ha fatti tanti di bei film, e questo è nella media, diciamo, ecco. Però ebbe una insperata fortuna commerciale, appunto, soprattutto ebbe un grande successo negli Stati Uniti, e per questo ci fu questo remake, ed anche in Francia ebbe un notevole successo, insomma, quindi sicuramente comunque è un film di un certo valore, un film che non è scontato, diciamo, e soprattutto si legge su questa grande interpretazione di Vittorio Gassman, che qui è al suo top, insomma, ecco, come del resto.
Tu avevi citato fatto... C'eravamo tanto amati, che tra l'altro è il film con il quale abbiamo iniziato la stagione del 1974 di questa 74. Rubrica, e non a caso Vittorio Gassman è nel cast anche di quest'altro film, quindi diciamo due film campioni di incasso del 74 vedono entrambi
lui
Vittorio
c'era,
Gassman.
Sì,
e tra l'altro Vittorio Gassman vide la, diciamo, la sua come dire, interpretazione premiata da Cannes come miglior attore protagonista.
Sì, erano gli anni del massimo fulgore, insomma, di Vittorio Gassman, insomma, che tra l'altro non dimentichiamo dagli anni 50, all'inizio degli anni 50 era stato un grandissimo attore teatrale.
Caspita,
e
con
quindi sì, appunto, con Visconti, insomma, aveva fatto un percorso straordinario di vita. Eppure Gassman, diciamo, in questa malinconia, in questa depressione che descrive molto bene in questo Capitano, e Gassman rispecchia se stesso.
Gassman, sì, perché lui era un depresso fondamentalmente.
Lui ebbe dei gravissimi, soprattutto verso la fine della sua vita, dei fenomeni depressivi estremamente gravi, al punto che meritò anche il suicidio più di una volta, e insomma soffriva proprio di una depressione. Quindi, come dire, sicuramente si immedesimò molto in questo capitano, che da una parte per la disabilità, da un'altra parte soprattutto perché lui era convinto di vedere le cose, lui che non era vedente, e che odiava la superficialità, e per questo era sferzante, la superficialità delle persone intorno a lui,
che avevano invece il dono della vista
ma non erano per lui. Quindi
certo.
Non era solo il discorso dell'attaccamento alla vita, del fatto di aver perso la vista, ma la sua solitudine derivava proprio dalla, insomma, di sentirsi una persona diversa. Tant'è vero che dice, a un certo punto fa una battuta: io sono l'11 dell'asso di pic.
Quindi sì, non sì, una carta diciamo anomala.
Una carta anomala, inesistente, dice, quindi non posso giocare nessun gioco, disse.
Come spesso accade, Dino Risi si dimostra anche molto abile nelle figure di contorno. Abbiamo parlato di Alessandro Momo e anche della stessa Agostina Belli, che è perfettamente calata nella parte. Ci sono anche come dire, dei piccoli camei, per esempio c'è Alvaro Vitali che fa il barista, insomma, stessa Moira Orfei, secondo me è proprio perfetta per fare questo,
Moira Orfei,
se mi permettete il termine, classico mignottone, proprio di quelle come dire, da barzelletta.
Tratteggia con poche battute, però la tratteggia molto bene, insomma. Brava Agostina Belli, sicuramente. Non parliamo di un'attrice sfolgorante, più che altro sfolgorante di bellezza, non di intensità, però insomma adatta alla parte, tant'è vero che Risi la rivolle per Telefoni bianchi.
Ma poi insomma noi non abbiamo mai fatto mistero della nostra predilizione per Laura Antonelli, lì in quei casi bisognava schierarsi, no? Ti ricordi?
Sì.
C'era il partito.
Vabbè, erano tutte e due, insomma, attrici comunque di grido del periodo.
Però
insomma,
Laura Antonelli c'ha uno spessore recitativo superiore, al di là dell'avvenenza.
Sì, Laura Antonelli era sicuramente più brava, però era anche un'attrice che era affermata già da tanti anni, insomma, ecco, diciamo che già dalla fine degli anni 60 Laura Antonelli aveva cominciato a recitare.
Certo.
Quindi aveva un'esperienza comunque maggiore, insomma.
Tra i film di Risi che mi piace ricordare, ne abbiamo parlato più e più volte perché lo trovo veramente un capolavoro comico nella sua leggerezza, è Straziami ma di baci saziami, che è veramente delizioso.
Sì, anche quello è un film assolutamente delizioso, del 68 se non ricordo male, insomma ne ha fatti veramente tanti, no?
Tante opere.
E quindi, ma addirittura fece dei film interessanti, persino ne fece uno sul terrorismo, Mordi e Fuggi.
Sì, ma
pure diceva delle cose.
La sua filmografia è molto ricca e
variegata. Per esempio, bisognerebbe rivedere Sono fotogenico, per esempio, che la critica ha rivalutato moltissimo rispetto a quando uscì, che invece passò per un filmetto. E, insomma,
come spesso accadeva ai film con Renato Pozzetto.
E comunque sia, è una miniera, diciamo, anche lui, come del resto Scola, insomma, che è un attore importante come più di lui forse per certi aspetti, però insomma abbiamo dei tesori del cinema italiano che purtroppo adesso non abbiamo più.
Allora, 15.33, radiocittaperta.it, all'interno della Bottega del Forno, come spesso accade, apriamo la scaletta con la rubrica Visti in prima visione, curata dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che oggi si è occupato di questo film di Dino Risi, ovviamente del 1974, come tutto quello che in questo 2024 viene trattato da questa trasmissione, Profumo di donna, protagonista un istrionico eccezionale Vittorio Gassman, e come di prammatica in conclusione della nostra chiacchierata, visto che la rubrica si chiama per l'appunto Visti in prima visione, il nostro Marcello Gerardi ci racconta il suo ricordo di dove ebbe l'opportunità di vedere questo film all'epoca della proiezione per l'appunto in prima visione.
Nel classico cinema Augustus.
È il tuo rifugio un peccatorum proprio.
Sì, perché era in centro, è molto comodo per me.
Io invece arrivarci. Ricordo di averlo visto in un'arena estiva ad Anzio, un'estate, ecco, di un
bene.
Paio d'anni dopo.
Bene.
Questi ripescaggi estivi che alternavano appunto sì. Cinema di proseguimento di prima visione a qualche piccola retrospettiva.
Certo.
Passaggio finale, anch'esso suggellato anche da una rappresentazione visiva nel podcast che succederà a questa nostra chiacchierata, un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
3 stelle precise, precise.
Ecco, sì, stavo aspettando il mezzo, poi ho detto no, è giusto 3, giusto 3. Concordo sì, e confermo, sì. Insomma, va comunque considerato che sia Gassman che soprattutto Dino Risi hanno fatto di meglio, insomma c'è poco da fare, insomma.
Sì, sì, tra l'altro bisogna dire una cosa, no, che non abbiamo detto. Dino Risi considerava Gassman il suo alter ego,
certo,
cioè quindi ci metteva proprio anche lui, insomma trasferiva una buona parte di sé più che con Tognazzi, con Gassman glielo disse proprio: tu, io ti considero il mio alter ego.
Sì.
Pure ha fatto 16 film anche con Tognazzi, 18 l'ha fatti con Gassman, per dire. E quindi certe cose di Gassman, anche di questo film, sono proprio di Dino Risi.
Allora, ricordiamo, nel cast, diciamo, c'è lo zampino di Ruggero Marcari alla sceneggiatura, che certo. Tra l'altro è proprio stato l'autore insieme a Dino Risi del soggetto del Sorpasso di altri film importanti,
certo,
insomma,
certo,
un elemento fondamentale della cinematografia italiana, un nome che non è tra i primi che vengono in mente, ma è un, diciamo, un pezzo di storia importante del nostro cinema
italiano.
E ovviamente, come abbiamo detto all'inizio, le musiche di Armando Trovajoli, che ben sottolineano,
certo,
i vari passaggi della pellicola, questo tono un po' melodrammatico del film, in questo tema che continuiamo ad ascoltare sotto le nostre voci, ne è la perfetta sintesi.
E assolutamente.
Ad ulteriore dimostrazione di tutto ciò c'è un brano composto da Armando Trovajoli ed eseguito da un cantante che all'epoca si usava considerare confidenziale, come poteva essere un Fred Bongusto in quello stesso periodo. È il brano con il quale ci congediamo da Marcello, che ringrazio, al quale do appuntamento ad un prossimo appuntamento con Visti in prima visione.
E grazie a te, Fabrizio.
E quindi chiudiamo la nostra chiacchierata su Profumo di donna con l'ascolto di Che vuole questa musica stasera, composto da Armando Trovajoli e cantato da Peppino Gagliardi. Grazie ancora, Marcello.
Grazie a te, buon proseguimento.
Che vuole questa musica stasera, che mi riporta un poco del passato. La luna ci teneva compagnia, io ti sentivo mia, soltanto mia, soltanto mia. Vorrei tenerti qui. sentire ancora le tue parole, quelle parole che non sento più. Il mondo intorno a noi non esisteva, per la felicità che tu mi davi, che me ne faccio ormai di tutti i giorni miei. Che vuole questa musica stasera? Che mi riporta un poco del passato? Che mi riporta un poco del tuo amore?
Radiocittaaperta.it, la tua radio online.